Voglio leggere insieme a voi Salmo 40. Salmo 40. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fandano pangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuro i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi, i tuoi disegni, il nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli, proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, mi hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro al mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. O Signore, tu lo sai. Non ho tenuta nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà, la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza né la verità alla grande assemblea. Tu, Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscono sempre. Poiché mali innumerevoli mi circondano, i miei peccati mi pesano e non posso più guardarli, sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, o Signore, affrettati il mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire, si ritirano coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi deridono. Gioiscono e si rallegrano in te quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza dicono sempre, il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio liberatore, il mio aiuto. O Dio mio, non tardare. Gloria al Signore. È un salmo che conosciamo tutti. Io non credo di dirvi nulla di nuovo questa mattina, se non ricordare ciò che è stata ed è l'opera del Signore nella nostra vita. C'è un fratello che ogni tanto mi telefona e mi dice, c'è qualche novità? Dico, novità è una sola, che serviamo e lodiamo il nome del Signore. E la nostra novità è quello che possiamo ogni giorno realizzare la presenza e la potenza di Dio. C'è una frase che voglio sottolineare, evidenziare, sottoporre alla nostra attenzione, ed è la frase del versetto 8. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Credo che tutti noi, quasi sempre o tutte le volte o di tanto in tanto, abbiamo detto, Signore, voglio fare la tua volontà. Tante volte abbiamo espresso e abbiamo anche ascoltato in qualche testimonianza sia fatta la volontà del Signore. Questo non significa arrendersi così involontariamente a ciò che è il volere di Dio, quasi che Dio dovesse decidere per tutto e per tutti noi quello che è il suo volere, ma è sottomettersi a ciò che è la volontà di Dio per il bene delle anime nostre. Le nostre preghiere, i nostri sinceri desideri, dei credenti che desiderano e vogliono servire il Signore, hanno al cuore di fare la volontà del Signore. E qualcuno ha così definito la volontà di Dio in un individuo è qualcosa che cresce come un muscolo che si sviluppa forte, sempre più forte. Qualcosa che cresce. La volontà di Dio esiste per far sentire all'individuo che c'è qualcosa di durevole, qualcosa di eterno, di permanente. La volontà di Dio si manifesta nella nostra vita e ci porta a quel livello di conoscenza della persona di Cristo Gesù, della sua volontà per le anime nostre. E allora se il nostro desiderio è come quello del salmista, se la nostra preghiera è come quella del salmista, dobbiamo capire cos'è la volontà di Dio. Allora la prima cosa che dobbiamo fare attenzione è conoscere la volontà di Dio. Non possiamo fare qualcosa se non conosciamo. Non possiamo adempiere a un servizio se non sappiamo cos'è il servizio, come svolgere il servizio. Sapete, ci sono tante persone che si improvvisano in qualcosa. Nella zona dove risiedo ogni tanto scopro qualcuno che si improvvisa muratore, si improvvisa carpentiere, si improvvisa ad essere un idraulico e così via. Poi vanno a fare i lavori e creano più problemi, creano più danni che altro. E allora poi dobbiamo richiamare una seconda, una terza persona che è del mestiere per riparare al malfatto. E noi non possiamo improvvisarci ad essere dei credenti se non conosciamo veramente ciò che Dio vuole dire alle anime nostre. Come possiamo conoscere la volontà del Signore? Ebbene, tramite la parola di Dio, tramite la Bibbia, tramite la conoscenza della parola del Signore nella sua interezza. Questa parola che è di conforto, questa parola che è di amore, queste parole che piace meno, di correzione, di esortazione. L'Apostolo Paolo dice perché Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza, d'amore e di correzione. Quando viviamo momenti difficili, cerchiamo nella parola del Signore qualche parola di conforto, di consolazione. Viene naturale. Perché in quel momento difficile vogliamo realizzare una benedizione, una consolazione del Signore. E allora corriamo prima di tutto nei salmi, perché c'è sempre qualcosa che possa in qualche modo consolare il nostro cuore, ma molto di più delle volte andiamo a fare la pesca di quei bigliettini dove ci sono tanti versi messi insieme che parlano sempre di amore, parlano di consolazione, parlano di misericordia del Signore. Non ho nulla contro tutto ciò, assolutamente. Ma questo significa menomare, in qualche modo, invalidare la potenza di Dio nella sua interezza, nella sua manifestazione di gloria. Ci accontentiamo di piccole soddisfazioni, permettete, spirituali, e non realizziamo la completa, il completo insegnamento che il Signore vuole donare alle anime nostre. Quando c'è una parola di esortazione, di correzione, spesso pensiamo che non è per noi, ma è per la persona al nostro fianco. Non è per noi, ma per la tale famiglia, per il tale fratello, perché tutto sommato, come diceva il fratello nella testimonianza, io non faccio grossi peccati, non sbaglio. Perché ho bisogno di salvezza? Perché ho bisogno di essere corretto? Ma credo che tutti noi siamo stati figli e tutti noi pensavamo di aver fatto una cosa giusta, però ogni tanto i nostri genitori ci richiamavano l'attenzione perché non era corretto. E Dio fa questo con noi, ci richiama all'attenzione e alla conoscenza della sua. Perciò è importante conoscere la parola di Dio, non soltanto ciò che possa essere di consolazione per noi stessi, di esortazione, ma anche ciò che è di correzione. Perché Dio vuole un popolo santo che loda e glorifica il suo santo nome. Conoscere la volontà di Dio non soltanto tramite la parola scritta, tramandata, che ha raggiunto ognuno di noi, ma anche tramite l'esperienza dello Spirito Santo nella nostra vita. L'esperienza nella vita del credente della potenza dello Spirito Santo. Sono tante e continue esperienze che il Signore vuole manifestare nella vita dei Suoi figlioli. Non fermarsi soltanto all'esperienza della Pentecoste. Molti pensano di aver raggiunto un traguardo quando hanno realizzato il battesimo nello Spirito Santo. Basta aver detto alcune parole in altra lingua e tutto questo ha soddisfatto la propria richiesta, si è arrivato a un livello spirituale dove si può dire io sono stato battezzato di Spirito Santo. E tante volte questo battesimo viene dimenticato perché è passato tanto, tanto tempo e quell'esperienza vivente, reale, fresca, genuina, odierna dello Spirito del Signore non si realizza più. Dio vuole che questa verità sia applicata alla nostra vita, ma quando sarà venuto lo Spirito di verità, dice Gesù, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Ebbene, lo Spirito Santo vuole che noi realizziamo ogni giorno qualcosa di glorioso, di potente nella nostra vita. Egli vuole che ogni giorno noi possiamo essere benedetti, consolati, perché no, battezzati nello Spirito Santo. Dio può farlo in questo momento se ci crediamo. O possa Dio intervenire in modo glorioso, come avvenne il giorno in cui il Signore disse mettetemi da parte Barnaba e Saulo, mentre celebravano il culto al Signore. O delle volte noi pensiamo che ci sono o ci devono essere dei momenti o delle riunioni particolari affinché questo avvenga. Dio può operare in un modo glorioso, in un momento glorioso, quando meno ce l'aspettiamo. Ma lo Spirito del Signore ci guida nella verità, nella verità. E abbiamo bisogno di chiedere al Signore la sua guida. Quante volte ci troviamo di fronte a delle difficoltà, delle problematiche della vita, a delle decisioni da prendere. Credo che ogni giorno noi incontriamo delle difficoltà o incontriamo qualcosa che dobbiamo decidere e non possiamo sempre chiedere aiuto, soccorso a qualcuno, consiglio a qualcuno, perché sicuramente molte volte siamo da soli. Chi può intervenire? Chi può aiutarci in quel momento se non lo Spirito del Signore? Chi può sovvenire alla nostra indecisione, al nostro dubbio, se non lo Spirito di Dio e darci quella forza, quel consiglio, quella necessaria capacità di comprendere la volontà di Dio per noi? Questo ci fa conoscere la volontà del Signore. Ma la volontà di Dio possiamo conoscere anche tramite l'esperienza della nostra vita vissuta. Le esperienze, diciamo e dicono tutti, insegnano. I fallimenti e le vittorie. Delle volte siamo lì a pensare ai nostri fallimenti, ma tante volte questi fallimenti ci fanno capire ciò che è la volontà di Dio per noi. Anche le vittorie, gloria a Dio per la sua benedizione. Credo che tutti noi vorremmo essere credenti e credenti vittoriosi. Chi vuole essere un perdente? Nessuno. Ma delle volte anche il fallimento ci fa capire che abbiamo bisogno di conoscere la volontà del Signore. Gli incontri, e permettete, gli scontri ci fanno capire quella che è la volontà del Signore. Delle volte pensiamo che gli scontri sono soltanto negativi, no, tante volte il Signore ci porta a comprendere che abbiamo bisogno della sua guida, della sua unzione. Se non camminiamo secondo il suo volere, se non permettiamo a Dio di operare, allora la sua volontà non si manifesta nella nostra vita. Non realizziamo quella conoscenza necessaria per servire e onorare il Signore. I nostri compagni di viaggio. Non sempre ci possiamo scegliere i compagni di viaggio. Dio ci mette a fianco dei fratelli, delle sorelle, ci mette a fianco dei giovani, dei meno giovani che insieme a noi desiderano servire il Signore. Dio non ha creato la Chiesa come circolo dei giovani o club dei giovani o club o circolo dei meno giovani, dei pensionati o dei bocciofoli e così via. Dio ha messo insieme tante persone che hanno sì conoscenze, capacità, attitudini diversi, desideri diversi, ma sono uniti insieme dall'unico desiderio, quello di servire il Signore. Oggi siamo qui e insieme serviamo il Signore. Se ognuno di noi prende una strada diversa, non ci incontreremo più. Ma una volta eravamo insieme, ma finché siamo vicino al Signore, siamo e realizziamo la presenza di Dio, allora siamo insieme per godere della sua gloria, della sua potenza e della sua benedizione. Grazie a Dio per la Chiesa, grazie a Dio per il popolo del Signore, grazie a Dio per ciò che Egli ha fatto e operato nella nostra vita. Conoscere non basta. Se andiamo in giro e chiediamo, tanti conoscono, tanti hanno conoscenza, ma la parola di Dio ci invita ad applicare la volontà di Dio a se stessi. Una volta che abbiamo conosciuto, dobbiamo far sì che questa conoscenza venga applicata alla nostra vita. Le preghiere che noi facciamo, e spesso abbiamo fatto e facciamo ancora, sicuramente le faremo ancora, spero dopo questa predica di farle ancora in questo senso, Signore, desidero fare la tua volontà. È una preghiera meravigliosa, ma non è risolutiva. È una preghiera che può essere una delle tante frasi ad effetto se non c'è un seguito. Non so se mi sono spiegato. Io posso anche pregare e dire questo, però se dopo non metto in pratica quello che ho pregato, quello che ho chiesto, non risolve nulla. Dio non viene a obbligarci a fare la sua volontà, assolutamente. Ma il desiderio deve essere seguito dal voler mettere in pratica, dal fare la volontà del Signore. Tante volte siamo così meravigliati di persone che dico, il Signore mi ha guidato, questa era la volontà sua, e ogni tanto arriva qualcuno, questa è la volontà del Signore, poi dopo un po' scopro che quella volontà si è finita in un nulla, dico, allora se il Signore si è sbagliato. Bisogna fare attenzione prima di affermare una determinata cosa, se veramente è la volontà di Dio, se è nel suo volere che Egli ci guida in questo o in quell'altro. Altrimenti renderemo il Signore bugiardo. Forse noi potremmo anche ricapirlo dopo, ma chi ci ha ascoltato? Dice, allora come mai? Prima dice una cosa e poi ne fa un'altra. Applicare la volontà di Dio a se stessi significa essere sottomessi alla sua volontà. Dice Gesù, non la mia, ma la tua volontà. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, mi chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Chi fa la volontà del Padre mio? Oggi si parla tanto del decreto del fare, forse avete sentito ultimamente le notizie del telegiornale. Parlano tanto del fare, decreti su decreti, ma alla fine mi sembra che non si fa quasi nulla. Ma la parola di Dio ci dice che chi fa pieno la volontà del Padre mio, non chi dice Signore, Signore. Dio ci chiama a mettere in pratica quello che è la sua volontà. È lo stesso Gesù sulla croce che dice, Padre, se è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, ma sia fatta la tua volontà. Perché chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio che è nei cieli, esso mio fratello, sorella e padre. Quello mio padre. Spesso siamo così portati a sognare. Delle volte si sogna perché in qualche modo i sogni alleggeriscono le pene. Quando ci sono delle difficoltà dice vabbè speriamo che mi faccia una bella dormita, poi quando mi sveglio passa tutto. Poi ci svegliamo i problemi ci sono ancora. E spesso pensiamo di sognare anche dal punto di vista spirituale, pensando di risolvere i problemi, non affrontandoli, non risolvendoli, ma cercando di sognare su qualcosa di astratto, di impossibile, quasi come qualcosa dovrebbe avvenire miracolosamente, senza che noi potessimo intervenire in qualche modo. Dio è potente da fare qualunque cosa, può far parlare alle pietre, dice la Bibbia, perciò non è questo che mi preoccupa. Ma Dio ci chiama anche a essere facitori della sua parola, a mettere in pratica il suo insegnamento, a capire ciò che è la sua volontà. Perciò dobbiamo riconoscere essere obiettivi della nostra propria condizione spirituale, i talenti, le capacità sottoposte al volere di Dio, l'essere soddisfatti, gratificati per quello che Dio ci ha dato. Ci sono degli adolescenti qui, credo di sì, e l'età adolescenziale ha questa caratteristica che non si piacciono. Si mettono davanti allo specchio, specialmente le ragazzine, e cominciano a vedere tutti i difetti, ad elencarli e cominciano a creare dei vestiti ad hoc per cercare di nascondere alcuni difetti. Allora la loro vita viene così pressata da tanti pensieri, perché non si piacciono, il loro fisico non piace, potrebbe essere anche la più bella ragazza, ma c'è sempre qualcosa che non piace a loro. E delle volte, come credenti, anche noi siamo adolescenti. Siamo di fronte alla parola del Signore e non ci piace. E continuiamo a cercare di coprire quelle magagne, mentre Dio ci dice di eliminare, di togliere, di evitare ogni cosa affinché il nome di Dio venga onorato nella nostra vita. Dio ci chiama ad essere soddisfatti, gratificati, contenti dello stato in cui ci troviamo. La Bibbia ci dice: non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, perché egli stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo è valido per tutto, non soltanto per il denaro. È valido per quello che Dio ci ha dato, per quei talenti che Dio ci ha dato, per quelle gratificazioni che possiamo ottenere nel servire e onorare il Signore. Signore, grazie di quello che hai fatto in me, grazie dell'opera tua, grazie che tu mi hai onorato. Qualche volta qualcuno mi ha fatto notare: fratello, ma tu non ringrazi mai quelli che sono i tuoi collaboratori. Dico: perché dovrei ringraziarli? Tutti noi dobbiamo ringraziare Dio che ci ha onorati nel metterci al suo servizio. Dio mi ha soltanto usato come strumento per dire: fratello, sorella, tu potresti fare questo, ma devi ringraziare Dio che ti ha dato quel talento, altrimenti io non l'avrei mai notato e Dio non avrebbe detto mai nulla. Allora tutti dobbiamo ringraziare Dio, tutti, perché ci ha onorati nell'essere al suo servizio. L'ultimo punto, e poi concludo: esercitare, operare sempre nel rispetto della volontà del Signore. Ci sono dei limiti imposti dalla parola. Dice Paolo: non oltre quello che è scritto. Non oltre quello che è scritto. C'è la corsa a cercare di aggiungere, di allungare o di restringere o di diluire a secondo i desideri personali. Allora si vuole far dire alla parola qualcosa che possa far piacere a noi o far piacere a noi stessi. Allora si vanno a prendere quei versi, e ritorniamo alla pesca dei versi, per cercare di giustificare un po' la nostra posizione, un po' come l'oroscopo che leggono tutti i giorni le persone sul giornale. Allora troviamo il versetto adatto all'occasione, troviamo la soluzione immediata alla situazione. Queste cose sono applicate, dice, per amore di me stesso a voi, onde per nostro mezzo impariate a praticare in non oltre quello che è scritto. Uno dei grossi errori che il popolo di Israele ha fatto è stato proprio questo, quello di aggiungere alla legge altre tradizioni o altri pensieri, appunto che si è trovato fuori da ciò che è la volontà di Dio, appunto di trovarsi fuori da quello che è il desiderio del Signore. La parola di Dio ci chiama ad essere considerare bene quello che Dio ci ha dato, perché le idee, i pensieri, l'innovazione, le fantasiose risoluzioni possono creare problemi alla Chiesa del Signore. C'è qualcuno che pensa che il predicatore dovrebbe essere un buon intrattenitore. E allora si propina e cerca in qualche modo di essere il clown della situazione, no? È capace che di gesticolare, di agire, di fare dei salti, di correre avanti e indietro, cercando poi di scopiazzare qualcun altro che l'ha fatto e l'ha fatto bene. Perché la Chiesa deve essere sveglia, ma non sei tu a svegliare la Chiesa, è lo Spirito Santo. Oh, non credo che Pietro si è messo a fare il clown il giorno della Pentecoste, o non si è messo a fare l'intrattenitore, anzi li ha rimproverati per quello che avevano fatto e quello che stavano facendo, ma lo Spirito Santo è intervenuto e ha operato in modo glorioso. Perciò le nostre idee, i nostri pensieri, se sono fuori da ciò che è la volontà di Dio, perciò è necessario chiedere al Signore, Signore, è la tua volontà, prima di metterla in atto, devono essere sempre sotto la guida e la potenza del Signore. Le fantasiose risoluzioni, o cercare di intrattenere, cercare di trovare degli stimoli ai giovani per stare insieme. Qualcuno mi dice, fratello, bisogna trovare degli stimoli ai giovani per stare insieme. Quando il Signore opera, non c'è bisogno di stimoli, c'è la potenza del Signore che ci piega alla sua volontà. Tutto deve essere sottomesso, sottoposto all'approvazione del Signore. Tutto ciò che noi facciamo deve essere sotto la guida dello Spirito Santo. Il rispetto del popolo di Dio. Dio ci ha onorato, ha messo in noi questa grande opera di salvezza. Ci ha salvati, ci ha comprato a caro prezzo, è morto sulla croce per ognuno di noi. Il suo sangue è stato versato, quel sangue ci ha lavati, ci ha purificato. La parola di Dio ci dice che siamo gelosi agli occhi del Signore. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. E io mi sono chiesto una cosa. Spesso si critica la Chiesa del Signore. Il fratello, la sorella ha fatto questo, ha fatto quest'altro, senza considerare quello che noi poi siamo, quello che noi facciamo. Io mi sono fatta una domanda, mi sono chiesta una cosa, non ho figli, perciò non posso capire molto bene questo, ma credo qualcosa posso dire. Se qualcuno offende vostro figlio, o critica vostro figlio, vostra figlia, come vi sentite? Forse quella critica è anche giusta, però detta da un'altra persona vi farà male? Vi fa male? Perché non accettate che gli altri possano criticare? Perché noi dobbiamo criticare i figli di Dio? Dio come si sentirà? Come accetterà la nostra critica, la nostra posizione nei confronti dei suoi figli che egli ha salvato col suo prezioso sangue? Ha dato la sua vita. Io credo che il Signore sicuramente non farà piacere quando noi agiamo così semplicemente. Noi vogliamo essere considerati per quello che siamo e Dio ci ha grandemente considerati. Egli non ci offende, anzi ci parla con amore, ci corregge, ci esorta, ma vuole riportare la nostra vita a servire e onorare il suo santo nome. Tutto deve essere riconducibile al piano di Dio, all'avanzamento del suo regno, non per i nostri propri scopi, per i nostri vantaggi, per i nostri onori o per le considerazioni umane che possiamo avere e ricevere dagli altri, ma Dio deve considerarci e onorarci, ed egli lo fa, se siamo sotto la sua grande e benedetta volontà. E allora, com'è la nostra preghiera adesso? Come sarà la nostra preghiera? C'è quella buona disposizione a fare qualcosa, quella bontà di propositi, quell'impegno nel volere, nel desiderare, nel fare la volontà di Dio? E possiamo dire, Signore, la tua legge è dentro al mio cuore. E quando c'è la legge di Dio nel nostro cuore, allora la sua gloria si manifesterà in un modo potente e glorioso. Dio ci benedica.